In altre parole.
Accogliamo anche oggi la nostra ospite Gea Scancarello. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Partiamo da un fatto di attualità, di politica, ma anche di cronaca giudiziaria, e cioè la condanna per Maya T a Budapest, condannata a 8 anni, una vicenda che adesso lascio raccontare a Gea Scancarello, ma una vicenda che ha molte implicazioni che non riguardano soltanto la Germania o l'Ungheria, ma l'Europa in generale, intesa come continente e intesa anche come sistema di valori.
Esattamente, intanto riassumiamo la storia. Maya T è un'attivista che nel 2023, il 13 febbraio, si trovava a Budapest per fronteggiare le manifestazioni neonaziste che ricordano il giorno dell'onore. Cioè, intanto concentriamoci su questo aspetto: a Budapest ogni anno si celebra l'orgoglio dei nazisti che si opposero all'Armata Rossa. C'è un grande afflusso di persone da tutta Europa, viene raccontato, insomma, e c'è anche grande violenza. Da qualche anno gli antifascisti si trovano lì con il coraggio che nessuno di noi ha, nel senso che pochi di noi avrebbero il coraggio di andare a Budapest a dire no, il nazismo è stato sconfitto e non va recuperato dalla storia. Insomma, lei l'ha fatto con altri e la sua storia è simile a quella della Salis. Cioè, a un certo punto viene incolpata, viene accusata di aver provocato il ferimento di varie persone, di essere stata violenta sostanzialmente. Torna in Germania, mentre Ilaria Salis viene catturata subito, sostanzialmente lei torna in Germania, nel senso che è una persona attivista transgender, torna in Germania, dove viene poi, su richiesta dell'Ungheria, messa in prigione. E l'Ungheria ne chiede l'estradizione. Questo è molto importante da sottolineare, perché la vicenda è analoga a quella non solo di Ilaria Salis, che però era già in Ungheria, è stata presa lì, ma anche di un altro italiano, Gabriele Marchesi, condannato ieri ma in contumacia, perché l'Italia non ha riconosciuto il diritto all'estradizione all'Ungheria, cioè ha detto no, le detenzioni carcerali in Ungheria sono sotto quelle dello Stato di diritto. Quindi lei viene invece estradata, e viene estradata con un blitz notturno che la Corte Costituzionale tedesca giudica illegittimo. Ciò non toglie che succede, e ieri, con un processo farsa in cui hanno sottolineato in molti, a partire dai genitori di Maya, ma anche cronisti e persino qualche esponente politico di opposizione coraggiosissimo in Ungheria, non sono state presentate prove, non sono stati dati elementi indiscutibili, non c'erano nemmeno le lesioni di molti dei feriti. Quindi insomma, chiaramente un processo farsa, e durante il quale gruppi di neonazisti si sono presentati con i vessilli del Terzo Reich, tanto per dirne una, e con la scritta antifascisti feccia fuori dal nostro paese, che appunto, tu parlavi di estetica, devo dire, dà bene l'idea del clima. E in questo clima, io voglio sottolinearlo, è importante, la Germania ha concesso l'estradizione della ragazza, del ragazzo, insomma, dell'attivista. Che adesso fa appello, ma le speranze in un caso come questo sono bassissime, come evidente.
Ci sono diversi aspetti di cui potremmo discutere. Il fatto che si possa impunemente essere fascisti nel cuore dell'Europa nel 2026 è sicuramente qualcosa di raccapricciante, ma ci sono poi aspetti anche più invisibili e più sotterranei, che mi sembrano una sorta di fallimento diplomatico, perché che proprio la Germania, che comunque ha una storia di fascismo e di nazismo, debba cedere a questa imposizione, laddove per esempio l'Italia non lo ha fatto, è strano. È come se ci fosse dietro qualche cosa di politico, di diplomatico, che non è venuto del tutto alla luce.
Sì, si potrebbero fare congetture, ma non facciamole, perché non è il nostro mestiere. Però quello che è certo, possiamo dirlo, sono i fatti, e i fatti sono che l'Ungheria è quello che molti in Europa considerano un regime ormai, e che la stessa Unione Europea ha condannato per le palesi violazioni nello Stato di diritto. Si ricordi per esempio che la magistratura non è indipendente, ma è sotto controllo del governo, e che fra 2 mesi Orban si gioca la poltrona per l'ennesima volta, quindi diciamo questo processo è anche un processo che serve a lui per diciamo, ricompattare la sua parte, la sua maggioranza e l'opinione pubblica. E l'Ungheria è un problema all'interno dell'Unione Europea da sempre, perché con il diritto di veto che, insomma, che esercita, che esiste, che è iscritto nei meccanismi, nei trattati europei, ha bloccato decine di provvedimenti in questi anni. C'è un caso Ungheria, evidente, peraltro un posto in cui le minoranze LGBTQ non possono essere, cioè sono perseguibili, persino l'aborto non è più garantito, figuriamoci la libera stampa, insomma, eccetera. Nel cuore dell'Europa noi passiamo loro finanziamenti, ogni tanto vengono i rubinetti vengono chiusi perché c'è qualche trattativa in corso. Allora è evidente che qui il problema è come gestiamo l'Europa, come gestiamo l'Ungheria e cosa vogliamo fare dell'Europa, insomma.
Sì, cioè, anche perché se non riusciamo a gestirla non c'è un futuro, no? Si parla di esercito comune, di una maggiore unità dell'Europa nei confronti degli altri attori sulla scena internazionale. Qui però c'è qualcosa che rischia di esplodere all'interno.
Sì, ma forse anche già esploso, nel senso che vediamo che per esempio sulla questione dell'Ucraina, ma non solo, Orban si oppone e può esercitare in effetti un veto. Ora, io non so se sia possibile pensare di riscrivere i trattati, nel senso che certo tecnicamente è possibile, però la quantità di consenso che richiede rischia di far deflagrare l'Unione Europea in assoluto, nel senso che una volta c'erano le condizioni, perché la gente si ricordava l'orrore della Seconda Guerra Mondiale e di secoli di guerre e di devastazioni, adesso te lo sei un po' dimenticato. Il punto è che stiamo tornando in quel clima e questo insomma deve veramente far pensare, perché senza un salto di qualità, di responsabilità, di consapevolezza, senza una visione di quello che l'Europa vuole diventare, È difficile costruirla, ecco.
E è difficile anche chiedere come, naturalmente non è una domanda alla quale si possa rispondere. Mi sembra che certamente ci si può opporre con durezza alle recrudescenze fasciste e neofasciste, e d'altra parte per tentare di mantenere una coesione in Europa forse non si può opporre il pugno duro all'Ungheria, bisogna cercare comunque una via diplomatica e di smorzare i toni in qualche modo, oppure mi sbaglio?
Ma sai, l'Ungheria è un alleato, diciamo appunto, dentro uno spazio comune, quindi certamente deve esserci un lavoro diplomatico e certamente deve esserci, come dire, un do ut des di qualche tipo, perché la diplomazia così funziona. Però questo allarme, anzi non allarme, questa realtà nazifascista all'interno dell'Europa, voglio dire, la tolleranza, voglio anche dire che Zero Calcare in un podcast bellissimo, in un fumetto stupendo che si chiama Il Nido dei Serpenti, lo voglio dire, racconta che questa esplosione di neonazismo non è soltanto in Ungheria ma anche in Germania, c'è un grossissimo riflusso. E a me questo preoccupa ancora più dei rapporti con l'Ungheria, nel senso che se riuscissimo ad aggredire quella questione, poi forse saremmo in grado di trattare meglio con l'Ungheria, perché sarebbe cambiata la natura del problema politico.
Sì, le recrudescenze fasciste da noi, non quelle che sì, nei paesi altri, insomma. È chiaro che se cominciamo ad avere scheletri nei nostri armadi, poi è più difficile trattare.
Certo, cioè noi abbiamo vissuto quell'epoca lì, insomma, la conosciamo, sappiamo cosa vuol dire e siamo di fronte a un autoritarismo crescente in tutta l'Europa, in modi diversi evidentemente, con gravità diverse nell'Europa e negli Stati Uniti anche, tanto che capita insomma di guardare la Cina, che certamente non è una democrazia liberale, con occhi a volte anche così di ammirazione. Ora, veramente questo è il punto determinante, cioè poi su tutto il resto si può discutere, le quote latte, l'agricoltura, l'accordo del Mercosur, cioè poi sul resto si discute, ma su dei principi fondanti, fondativi no, non si possono mettere in discussione e io credo che sarebbe necessario ripartire da lì. Facciamo dei grandi stati generali su tutto, ecco, forse dovremmo farli per ridirci quali sono i principi che guidano questo spazio che abbiamo costruito così faticosamente.
E ancora torniamo, come già nelle conversazioni dei giorni scorsi, a ribadire che alla fine ci vuole chiarezza sui principi, sui valori, e dicevamo anche un paio di giorni fa sull'essere popolo, e non si può essere veramente popolo in Europa o altrove senza un sistema condiviso di valori o almeno la speranza di arrivare a trovarne uno. Grazie, Gea Scancarello, per essere stata con noi anche oggi. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate nel nostro podcast rsi.ch/rete2. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata, domani.